Elogio della follia. Parla la follia. Qualsiasi cosa dicano di me i mortali, non ignoro infatti quanto la follia sia portata per bocca anche dai più folli. Tuttavia, ecco qui la prova decisiva che io sola dico, ho il dono di rallegrare gli dèi e gli uomini. Non appena mi sono presentata per parlare a questa affollatissima assemblea, di colpo tutti i volti si sono illuminati di non so quale insolita ilarità. D'improvviso le vostre fronti si sono spianate e mi avete applaudito con una risata così lieta e amichevole che tutti voi qui presenti, da qualunque parte mi giri, mi sembrate ebri del nettare misto a nepenta degli dèi d'Omero, mentre prima sedevate cupi e ansiosi, come se foste tornati allora dall'antro di Trofonio. Appena mi avete notata, avete cambiato subito faccia, come di solito avviene quando il primo sole mostra alla terra il suo aureo splendore o quando, dopo un crudo inverno, all'inizio della primavera, spirano i dolci venti di Favonio e tutte le cose, mutando di colpo aspetto, assumono nuovi colori e tornano a vivere visibilmente un'altra giovinezza. Così, col mio solo presentarmi sono riuscita a ottenere subito quello che oratori, peraltro insigni, ottengono a stento con lunga e lungamente meditata orazione. Perché poi io sia venuta qui oggi e vestita in modo così strano, lo saprete fra poco, purché non vi annoi porgere orecchio alle mie parole. Non quell'orecchio, certo, che riservate agli oratori sacri, ma quello che porgete ai ciarlatani in piazza, ai buffoni, ai pazzerelli. Quell'orecchio che il famoso Mida un tempo dedicò alle parole di Pan. Mi è venuta infatti voglia di incarnare con voi per un po' il personaggio del sofista, non di quei sofisti ben inteso che oggi riempiono la testa dei ragazzi di capziose sciocchezze, addestrandoli a risse verbali senza fine, degne di donne pettegole. Io imiterò quegli antichi che, per evitare l'impopolare appellativo di sapienti, preferirono essere chiamati sofisti. Il loro proposito era di celebrare con encomi gli dèi e gli eroi. Ascolterete dunque un elogio, e non di Ercole o di Solone, ma il mio, l'elogio della follia. Certamente io non faccio alcun conto di quei sapientoni che vanno blaterando dell'estrema dissennatezza e tracotanza di chi si loda da sé, sia pure folle quanto vogliono. Dovranno riconoscerne la coerenza. Che cosa c'è, infatti, di più coerente della follia che canta le proprie lodi? Chi meglio di me potrebbe descrivermi, a meno che non si dia al caso, che a qualcuno io sia più nota che a me stessa? D'altra parte, io trovo questo sistema più modesto e non di poco di quello adottato dalla massa dei grandi e dei sapienti. Costoro, di solito, per una falsa modestia, subornano qualche retore adulatore o un poeta dedito al vaniloquio e lo pagano per sentirlo cantare le proprie lodi, e cioè un sacco di bugie. Così il nostro fiore di pudicizia drizza le penne come un pavone, alza la cresta, mentre lo sfacciato adulatore lo va paragonando, lui che è un povero uomo, agli dèi, e lo propone quale modello assoluto di virtù, lui che da quel modello sa di essere lontanissimo. Insomma, veste la cornacchia con le penne altrui, fa diventare bianco l'etiope, e di una mosca fa un elefante. Io invece seguo quel vecchio detto popolare, secondo il quale chi non trova un altro che lo lodi, fa bene a lodarsi da sé. Ora, tuttavia devo esprimere la mia meraviglia per l'ingratitudine, o come dire, per l'indifferenza dei mortali. Tutti mi fanno la corte e riconoscono di buon grado i miei benefici, eppure in tanti secoli non si è trovato nessuno che desse voce alla gratitudine con un discorso in lode della follia. Mentre non è mancato chi con lodi elaborate da conce e con grande spreco di olio e di sonno ha tessuto l'elogio di Busiride, di Falaride, della febbre quartana, delle mosche, della calvizie e di altri flagelli del genere. Da me ascolterete un discorso estemporaneo e non elaborato, ma tanto più vero. Non vorrei però che lo riteneste composto per farvi vedere quanto sono brava, come usa il branco dei retori. Costoro, come sapete, di un'orazione su cui hanno sudato 30 lunghi anni e qualche volta l'ha fatta un altro, giurano che l'hanno buttata giù e magari dettata in 3 giorni, quasi per svago. A me, invece, è sempre piaciuto moltissimo dire tutto quello che mi salta in mente. Nessuno perciò si aspetti da me che, secondo il costume di codesti oratori da strapazzo, definisca la mia essenza e tantomeno che la distingua analizzandola. Sono infatti cose di malaugurio, sia porre dei confini a colei il cui potere è sconfinato, sia introdurre delle divisioni in lei, il cui culto è oggetto di così universale consenso. D'altra parte, perché una definizione che sarebbe quasi un'ombra e un'immagine quando potete vedermi con i vostri occhi? Sono come mi vedete, quella autentica dispensatrice di beni che i latini chiamano stultizia e i greci moria. Che bisogno c'era di dirvi tutto questo come se il mio volto non bastasse, come dice la gente, a mostrare chi sono? Come se, pretendendo qualcuno che io sia Minerva o Sofia, non bastasse a smentirlo il mio sguardo che, senza bisogno di parole, è lo specchio più schietto dell'animo. Da me è lontano ogni trucco, non simulo in volto una cosa mentre ne ho un'altra nel cuore. Sotto ogni rispetto sono a tal punto inconfondibile che non possono tenermi nascosta nemmeno quelli che si arrogano la maschera e il titolo della saggezza e se ne vanno in giro come scimmie ammantate di porpora o come asini vestiti della pelle del leone. Eppure, per accorti che siano nel fingere, le orecchie di Mida, spuntando fuori da qualche parte, li tradiscono. Ingrati per Ercole sono anche quelli che, appartenendo in pieno alla mia parte, si vergognano a tal segno di fronte alla gente del mio nome che lo attribuiscono genericamente agli altri come un grave insulto, essendo in realtà costoro pazzi da legare, proprio quando vogliono sembrare sapienti come Talete, potremmo senz'altro chiamarli a buon diritto morosofi. Anche in questo, infatti, intendo imitare i retori del nostro tempo, che si credono proprio degli dèi se, a mo' delle sanguisughe, mostrano 2 lingue e considerano una grande impresa inserire nel discorso latino, come in un intarsio, qualche paroletta greca che magari era proprio fuori posto. Se poi fanno loro difetto termini esotici, tirano fuori da pergamene ammuffite 4 o 5 termini arcaici con cui rendere oscuro il testo al lettore. Così, chi riesce a capire è più soddisfatto di sé e chi non capisce ammira tanto di più quanto meno capisce. Tra gli eletti piaceri dei nostri contemporanei, infatti, c'è anche questo: esaltare tanto di più una cosa quanto più è straniera. I più ambiziosi ridono e applaudono e, come gli asini, muovono le orecchie, dando a intendere agli altri di avere capito tutto. È proprio così. Ritorno all'argomento. Il mio nome lo sapete, miei cari. Quale attributo aggiungerò? Quale, se non arcifolli, con quale altro più nobile appellativo potrebbe la dea follia chiamare i suoi iniziati? Ma poiché non a molti sono ugualmente noti i miei maggiori, con l'aiuto delle muse tenterò di parlarne. Non il Caos, né l'Orco, né Saturno, né Giapeto, né alcun altro di questi dei decrepiti e fuori moda fu mio padre, ma Pluto, lui solo, il dio della ricchezza, padre degli uomini e degli dei, con buona pace di Esiodo, di Omero e dello stesso Giove. Un suo cenno, ora come sempre, mette sottosopra cielo e terra, il suo arbitrio decide della guerra e della pace, degli imperi, dei consigli, dei giudizi, dei comizi, dei matrimoni, dei trattati, delle alleanze, delle leggi, delle arti, delle cose scherzose e di quelle serie. Da lui dipendono tutti gli affari pubblici e privati degli uomini. Senza il suo aiuto, tutta la folla degli dei, dei poeti e, oserò dire, perfino le stesse divinità maggiori, o non esisterebbero, O vivacchierebbero alla meglio di briciole. Chi incorre nella sua ira, neppure Pallade potrebbe aiutarlo. Chi invece ne gode il favore, potrebbe trarre in catene lo stesso Giove col suo fulmine. Di tale padre io mi glorio, e questo padre non mi generò dal suo cervello, come Giove la fosca e crudele Pallade, ma dalla ninfa Neotete la giovinezza, di tutte la più graziosa e lieta. E non mi generò nell'uggioso vincolo del matrimonio, in cui nacque il famoso fabbro zoppo, ma, ed è molto più dolce, in un amplesso d'amore, come dice il nostro Omero. Né a scanso di equivoci, mi generò quel Pluto di Aristofane, già mezzo morto e già cieco, ma quello in pieno vigore, fervente di giovinezza, e non solo di giovinezza, ebro soprattutto di schietto nettare che aveva generosamente bevuto al banchetto degli dei. Se poi volete anche sapere dove sono nata, visto che oggi, nel valutare il grado di nobiltà, attribuiscono la massima importanza al luogo dove si sono messi fuori i primi vagiti, ebbene, io non sono nata nell'errante Delo, non tra i flutti del mare, non in grotte profonde, ma proprio nelle isole fortunate, dove tutto cresce senza seme né aratro. Là non esiste fatica, vecchiaia, malattie. Nei campi non asfodeli, malva, squilla, lupini o fave e simili piante da poco. Da ogni parte ti accarezzano gli occhi e il naso moli, panacea, nepente, maggiorana, ambrosia, loto, rose, viole, giacinti, i giardini d'Adone. Nata fra queste delizie, non ho cominciato la vita nel pianto, subito ho sorriso dolcemente a mia madre. Al sommo figlio di Crono non invidio la capretta nutrice, ad allattarmi con le loro mammelle sono state due graziosissime ninfe, Mete l'ebbrezza, figlia di Bacco, e Apedia l'ignoranza, figlia di Pan. Le vedete qui con me, nel gruppo di tutte le altre mie compagne e seguaci, delle quali, se per Ercole vorrete sapere i nomi, da me li sentirete solo in greco. Quella che vedete con le sopracciglia inarcate è senz'altro Filautia, quella che sembra ridere con gli occhi e che batte le mani è Colacia, quella mezza addormentata e vinta dal sonno si chiama Lete, quella appoggiata sui gomiti e con le mani intrecciate si chiama Misoponia, l'altra cinta da un serto di rose e tutta cosparsa di profumi, Edonè, Anoia questa, dai mobili sguardi lascivi. Quella dalla pelle splendente e dal corpo rigoglioso si chiama Trufè. Tra le fanciulle potete vedere anche due dei, Como e Ipno, il dio del sonno profondo. Col fedele aiuto di questa mia corte, io signoreggio su tutte le cose e sono sovrana degli stessi sovrani. Vi ho detto origine, educazione, compagni. Ora, perché a qualcuno non paia senza fondamento la mia pretesa al titolo di dea, drizzate le orecchie e ascoltate di quanta utilità io sia agli dèi e agli uomini e quanto si estenda il mio potere. Se infatti non senza saggezza qualcuno ha scritto che essere un dio proprio questo significa giovare ai mortali, se a buon diritto sono stati accolti nel consesso degli dèi coloro ai quali i mortali debbono il vino, il grano e simili beni, perché io non dovrei a buon diritto essere ritenuta e proclamata l'alfa degli dèi, dal momento che io sola, sono a tutti prodiga di tutto?